Allora io ricomincio sempre su il mio universo, l'Unione Creatrice, e sono a pagina 73. Dice Teilhard: l'Unione Creatrice è la teoria che ammette che nella fase evolutiva attuale del cosmo, la sola conosciuta da noi, tutto avviene come se l'uno si formasse per unificazioni successive del multiplo, e come se la sua perfezione fosse proporzionata alla perfezione con la quale organizza intorno a sé una maggiore quantità di multiplo. Per gli elementi raggruppati dall'anima in un corpo ed elevati per questo stesso fatto a un grado superiore di essere, essere di più consiste nell'essere più unito con un grande numero di elementi. Per l'anima stessa, principio di unità, essere di più consiste nell'unire un più grande numero di elementi. Per entrambi, ricevere o comunicare l'unione significa subire l'influenza creatrice di Dio che crea unendo. Queste formule devono essere soppesate con cura per non essere mal interpretate. Non significano che l'uno sia composto di molteplice, cioè che nasca dalla fusione in sé degli elementi che associa, perché allora o non sarebbe qualcosa di creato, cioè di totalmente nuovo, o i termini del molteplice andrebbero progressivamente riducendosi, il che è contrario all'esperienza. Esse esprimono, queste formule, solo il fatto che l'uno non si evidenzia se non a seguito del molteplice, dopo averlo dominato, perché la sua azione essenziale, formale, è di unire, e ciò porta a enunciare un principio fondamentale che è il seguente: l'unione creatrice non fonde tra di loro i termini che raggruppa. La beatitudine che apporta non consiste proprio nel diventare uno con l'altro rimanendo se stessi? L'unione creatrice conserva i termini che raggruppa, li completa pure, come noi constatiamo nei corpi viventi, dove le cellule sono progressivamente più specializzate in quanto appartengono a un essere più elevato nella serie animale. Ogni anima superiore differenzia meglio gli elementi che unisce. E questo è quello che abbiamo già letto l'altra volta. Lo leggo solo per unire un poco i pensieri. Scusate un attimo, ma stasera sono un po' rauco. Continuo la lettura, poi piano piano arriviamo ai commenti. Nello spazio aperto alle nostre investigazioni storiche o sperimentali, le leggi dell'unione creatrice sono sufficientemente verificabili. L'immagine più oggettiva e più soddisfacente di quel reale che i nostri sensi riescono a cogliere in estensione e profondità è quella di una piramide di materia animata sempre più larga e più elevata, sulla quale cresce gradualmente la coscienza. Ma la gioia della mente umana consiste nel cercare di prolungare attorno a sé, al di là di ogni visione diretta, l'armonia delle sue prospettive. Quella legge di ricorrenza che è l'unione creatrice si presta a questo sacro gioco con una meravigliosa agilità. Ed ecco le grandi linee organizzative che essa apporta nella massa oscura del passato più profondo e dell'estremo avvenire. Al limite inferiore delle cose, fuori da ogni portata, ci svela una pluralità immensa, la completa diversità unita alla totale disunione. Ne abbiamo appena parlato, insomma, di Big Bang e queste cose qui. A dire il vero, questa molteplicità assoluta sarebbe il nulla e non è mai esistita, ma è la direzione da cui esce per noi il mondo. All'origine dei tempi, il mondo si rivela come emergente dal multiplo, impregnato e grondante di multiplo. Tuttavia, dal momento che qualcosa esiste, il lavoro di unificazione è già cominciato. Dai primi stadi in cui possiamo immaginarlo, il mondo è già da molto tempo in preda a una moltitudine di anime elementari che si disputano il suo pulviscolo per esistere unificandolo. Non possiamo avere dubbi, la cosiddetta materia bruta è certamente animata a modo suo. Completa esteriorità sono come assoluta molteplicità sinonimo di nulla. Atomi, elettroni, corpuscoli elementari, qualunque essi siano, purché siano qualcosa al di fuori di noi, devono avere un rudimento di immanenza, cioè una scintilla di spirito. Prima che sulla Terra le condizioni chimico-fisiche permettessero la nascita della vita organica, o l'universo non era ancora niente in sé, o già formava una nebulosa di coscienza. Ogni unità del mondo, a condizione di essere una unità naturale, è una monade. Dunque qui la prima parte ci riporta appunto all'energia iniziale, a questo Big Bang iniziale, dove si sono formati tutti i primi elementi, gli atomi più semplici, e poi quando dice che all'origine dei tempi il mondo si rivela come emergente dal multiplo, impregnato e grondante di multiplo, pensate a una nebulosa. All'interno di una nebulosa è possibile vedere delle stelle in formazione, questo lo vedono con i telescopi, insomma, no? E quindi sono dei mondi che si stanno formando impregnati di molteplice, perché all'interno di una nebulosa sono presenti grandi quantità di atomi disuniti fra di loro. E in certe aree, in certe zone della nebulosa, che questi atomi cominciano ad unirsi e per via di gravità, perché la materia che si unisce manifesta una forza gravitazionale. Più la massa è grande e più la forza gravitazionale è significativa, o più la massa è concentrata, no? Più la forza gravitale. Grazie. E quindi all'interno delle nebulose, per condensazione, per usare un termine di Teilhard, comunque per gravità, questi atomi si comprimono fino ad arrivare a temperature sufficienti a innescare la reazione termonucleare. E dalla reazione termonucleare che avviene all'interno delle stelle si formano tutti gli altri atomi della scala periodica degli elementi. Quindi queste stelle che si vedono coi telescopi all'interno delle nebulose sono immerse nel molteplice, lo coagulano e formano un qualcosa di nuovo. Per cui quello che dice Teilhard, che forse negli anni 40 e 50 non era così chiaro, anche perché Monte Palomar è degli anni 50 che viene fatto il primo grande telescopio, 6 metri di diametro. Adesso ormai si arriva a 40 metri di diametro e ci sono delle singole lenti che sono intorno ai 10-12 metri di diametro, no? I 40 metri di diametro è il Very Large Telescope, lo dico in un cattivo inglese, dell'ESO, che è un ente europeo, che è costituito da 4 telescopi diversi che però viaggiano tramite computer in maniera coordinata fra di loro, per cui le immagini che ognuno di questi telescopi riceve vengono combinate insieme e si ha un'immagine unica, come se ci fosse un telescopio unico con una lente unica, e quindi si arriva ai 40-50 metri di diametro della lente, e questo permette di vedere delle cose assolutamente incredibili che prima non si notavano. Comunque, Tejan, nei suoi ragionamenti, ha detto delle cose che poi si sono verificate reali. Chiaro che chi leggeva senza delle conoscenze scientifiche poteva interpretare questo passaggio come poesia. In realtà non è così, sta dicendo delle cose molto concrete. Poi Teilhard arriva a dire che atomi, elettroni, corpuscoli elementari, qualunque essi sia, devono avere un rudimento di immanenza, cioè una scintilla di spirito. E qui possiamo pensare allo spirito come un'energia unitiva. Non tanto allo spirito inteso come Spirito Santo, che forse è il concetto, l'idea che abbiamo in testa noi, ma c'è questa energia unitiva che fa sì che degli elementi elementari tirino a legarsi fra di loro. Sono quelle che poi la fisica ha definito forza debole e forza forte, che sono quelle forze che uniscono, tengono unito il nucleo dell'atomo, per esempio, e che fanno sì che poi gli atomi si leghino fra di loro. Quindi, in qualche misura, la fisica arriva a dare una consistenza a quello che dice Teilhard in queste parole qua. Però Teilhard fa un passaggio ulteriore. Cioè dice che prima che sulla Terra le condizioni fisico-chimiche permettessero la nascita della vita organica, o l'universo non era niente in sé, o già formava una nebulosa di coscienza. E questa affermazione qui invece lascia un pochino più perplessi, perché il tempo odierno è figlio delle neuroscienze. E le neuroscienze vedono la coscienza come un fenomeno emergente dalla relazione che c'è tra le diverse cellule nervose che costituiscono un apparato cerebrale. E vedono questa coscienza non come un fenomeno unico, ma come una serie di coscienze successive, man mano più complesse. Quindi nell'ambito del fenomeno della coscienza si arriva a passare la soglia della coscienza riflessa per complessificazione. Però sulla parola complessificazione si appoggia comunque il ragionamento di Teilhard a ritroso. Perché se il cammino di complessificazione porta alla coscienza riflessa, andando all'indietro, trovo dei fenomeni di coscienza sempre più piccoli, diciamo così, sempre più limitati, ma che in qualche maniera devono esistere in tutti gli elementi dell'universo. Mettendosi insieme, questi elementi portano a delle coscienze più consistenti e più, tra virgolette, tangibili. In realtà, qui stiamo parlando di energia e di relazione, le energie che interagiscono fra di loro, l'energia che ha dato origine a tanti elementi. Fa anche sì che le energie contenute nei diversi elementi vadano ad interagire, cioè abbiano una relazione. Dalla relazione fra elementi inizia il processo di complessificazione che porta anche alla coscienza riflessa.
Certo che sono concetti per ogni età di difficoltà che c'è, per usare questi due termini di Teilhard, la materia bruta e la scintilla creatrice. A un certo punto, come dicevamo prima di Natale, l'ultimo che ci siamo visti, bisogna fare un atto di fede, perché come questa materia bruta riesca a organizzarsi in virtù di una scintilla, uno si domanda, ma questa scintilla appunto, o è Dio e allora uno fa un atto di fede, è un dogma, accettiamolo come tale e non siamo così superbi da volere cercare di spiegarci tutto, no?
Beh, questo
in maniera religiosa lo sappiamo che a un certo punto non ci accontentiamo, accettiamo certi doni e fine la tradizione, non stiamo a discutere più di tanto, ma in materia scientifica la cosa è ancora più complessa.
Sì.
Io ho letto una volta il titolo di un grande fisico americano che studiava questi problemi, che legava tra l'altro il Big Bang, no? Il titolo di questo libro mi ha colpito perché era questo, era così: dal nulla all'infinito, virgola, e dall'infinito al nulla, un titolo relativo. Io quando penso a queste cose cerco di non pensare più, cioè non mi chiedo più come è nato l'universo. Forse sarei più, e in questo forse sono un poco religioso, mi riconosco in mia poca fede, sarei più portato a dire l'universo c'è sempre stato e sempre ci sarà fino alla trasmissione. Perché quando sento, come dicevamo prima di Natale, che i fisici ci dicono che l'universo forse, e ora qui chiedo dove è la scienza, è nata o 10 o 20 miliardi di anni fa, dico ma aspettiamo di pensarli queste cose qui, no? Ecco, io a un certo punto penso che dobbiamo anche accontentarci di accettare queste cose così come sono senza volerle sviscerare più di tanto. Un po' polemico in questo, ma
in effetti in realtà
scusi, le citavo quegli scienziati russi eretici, come sono stati definiti, che negano l'esistenza del Big Bang, perché si chiedono e allora prima del Big Bang cosa c'era? E poi quando ci sarà l'universo sarà finito, cosa ci sarà dopo? Sono interrogativi che, se fatti da me, che sono un uomo della strada, hanno nessun valore, possono sembrare una stupidaggine, ma espressi da scienziati forse possono essere presi in considerazione, e lì la risposta mi chiedo quale possa essere.
Eh beh, perché l'infinitamente grande sta ponendo dei problemi.
Non voglio essere io adesso l'eretico.
No, per carità. No, un tempo il cielo di tanti secoli fa era vagamente la galassia a cui apparteniamo, che poi la si vedeva come Via Lattea, no? Questa concentrazione di stelle che si vede nel cielo è un ramo della nostra galassia, che è una galassia spirale, con un bel buco nero al centro. Coi telescopi invece si è visto che esistono delle schiere di galassie che comprendono migliaia di galassie al loro interno. Quindi ci sono delle organizzazioni di maggiore complessità rispetto alla galassia. Si è capito che la galassia è un po' l'unità costitutiva dell'universo. Non sono le stelle e i pianeti, ma sono le galassie le unità costitutive. Se pensiamo che una galassia contiene, dicono, 100 milioni di stelle, mediamente, uno si rende conto delle dimensioni di una galassia, delle dimensioni dell'universo. E quindi l'infinitamente grande dei problemi certamente li pone. Questo sì. Poi ci sono le teorie dei multiversi. C'è chi dice che al fondo del buco nero ci sia il passaggio per formare un altro universo. Insomma, c'è la teoria del Big Crunch, come c'è stato il Big Bang, e quindi da un'espansione infinita si arriva appunto di nuovo a una concentrazione per arrivare a un'esplosione successiva, a un nuovo ciclo.
Poco fa si
sono tutte teorie.
Anche materia, no? Mi viene da domandare, allora se c'è la materia che ha formato l'universo, ci sarà un universo formato dall'antimateria per simmetria?
Questo non lo sappiamo, perché abbiamo detto appena prima che c'è stata questa rottura di simmetria che ha permesso il prevalere della materia come la conosciamo noi. Però la materia come la conosciamo noi è soltanto il 4% dell'universo.
Scusi,
Il 4% dell'universo. Perché poi esiste una materia oscura che non emette radiazioni e quindi non la si osserva, che è un 10-12%. La grande quantità è un'energia oscura che non si sa che cosa sia, si dice che è un'energia oscura finita lì. E questo deriva da calcoli matematici, da misure che non rendono conto della massa totale dell'universo, e per cui sono state ipotizzate queste cose. Stanno facendo degli esperimenti per cercare di evidenziare qualcosa, di capire qualcosa di più. Però noi...
c'è nessun astronomo che si suicida di fronte a un quadro di questo genere in cui non capisce quasi niente.
Tutti tranquilli, certo, perché è scienza, è ricerca, e si capirà qualcosa o prima o dopo. Come siamo arrivati fin qui, così riusciremo ad andare avanti. Però questo non dovrebbe creare dei problemi di fede o questa cosa. Il problema della relazione con Dio Gesù viene a valle, no? Cioè quando l'uomo è finalmente completamente formato e ha questa sua coscienza intera, e quindi i tempi sono maturi per una relazione diretta. Come sia emersa la coscienza, abbiamo tentato di dirlo prima, ne stavamo parlando, però poi il dato di realtà che veramente ci interessa è che comunque siamo qui con una potenzialità di coscienza che dobbiamo esercitare, con una rivelazione che ci dice quale cammino seguire per andare oltre noi stessi e quindi per approdare a uno stato differente da quello che noi conosciamo così nel concreto, proprio perché siamo immersi, come diceva Teilhard, in questo multiplo incredibile, e emergiamo, no, come coscienze in grado di pensare l'universo. Però qualche domanda la si fa e Teilhard cerca di dare un pochino delle sue risposte. E lui comunque ne fa proprio un discorso di coscienza in una maniera molto spinta. In ogni caso i neuroscienziati distinguono la coscienza dalla consapevolezza, diciamola così. Per cui la coscienza è un rendersi conto nel posto dove si è, per esempio, e delle relazioni con le altre specie, ma non è ancora un capire la propria interiorità, non è ancora un pensare il pensato, che questo è il campo della consapevolezza, e la consapevolezza è il fenomeno della coscienza che passa un'ulteriore soglia di complessità facendo emergere questo fenomeno particolare, che ha poi delle sue basi fisiologiche. Però se veniamo alle basi fisiologiche si apre un altro problema. Il problema è che noi siamo in presenza di un cervello fatto di cellule, di una mente, di una coscienza e di una coscienza riflessa. Quindi i livelli sono almeno 4. Il livello biologico, fatto di cellule nervose, è chiaro, no? Tante cellule messe insieme secondo un certo schema contenuto nel DNA e che costituiscono le aree cerebrali che noi conosciamo, che costituiscono fisicamente il nostro cervello. Quella gelatina di 1,5 kg che si può prendere in mano ed è lì, no? Questa gelatina però produce dei fenomeni strani. Se io devo reagire a un fenomeno che mette in discussione la mia sopravvivenza, io noto che il mio cervello, che ha ricevuto delle informazioni tramite l'odorato, la vista e l'udito, mette in atto delle strategie di comportamento prima ancora che la coscienza decida dove indirizzarle. Questo avviene nei primi 300 millisecondi da quando l'informazione è stata ricevuta, perché la coscienza impiega circa mezzo secondo a mettere in campo delle sue strategie. Quindi esiste prima della coscienza una mente che, ricevuti dei segnali, è in grado di innescare un comportamento, per esempio di difesa. Poi interviene una coscienza che corregge questo comportamento iniziale e lo indirizza verso altre strategie. Se io tocco una fiammella, non sto a pensare, immediatamente la mano si ritira. Poi interverrà la coscienza che limiterà il movimento, perché se non faccio attenzione mi do la mano sul naso. Ma questo non è ancora un fenomeno riflesso, perché dopo che sono intervenuto con la coscienza, ho bloccato la mano, io sono dotato di pensiero riflesso, analizzo tutta la scena e ne traggo un insegnamento. E dico che potevo spostare la mano in un altro modo, che potevo utilizzare un'altra strategia, che dovevo capire com'era l'ambiente per non toccare la fiammella. Cioè, diventa molto più complesso la riflessione che io faccio sull'evento. E questo per spiegarvi un pochino i quattro livelli che ci sono. Per cui il processo di complessificazione è importante, e di cerebralizzazione, in quanto se la cerebralizzazione non ha raggiunto certi gradi di complessità, si ferma a livello della mente, negli animali più primitivi, oppure sale a livello della coscienza, cani, gatti, mucche, questi che ci sono intorno a noi, che abbiamo esperienza, per arrivare al fenomeno pensiero riflesso che è dentro l'uomo.
Si può dire allora che il concetto di coscienza ha più interpretazioni, no? Cioè, non è nel linguaggio noi normale, quando parliamo di coscienza, interpretiamo come una capacità di giudizio morale, sì, etico, sì, eccetera, no? Cioè, voglio dire, per esempio, come si chiama? Per i medici si dice che un medico, nelle definizioni deontologiche dei medici, un medico deve comportarsi secondo coscienza e scienza. Finché parliamo di scienza, ci intendiamo. Quando parliamo di coscienza, vuol dire che allora ogni medico fa quel che vuole.
Esatto. No? Alla fine capita poi così.
L'episodio recente di Stamina forse ci insegna molto sotto questo riguardo, no?
Per carità.
Questo discorso, certo, della coscienza effettivamente è un altro problema grosso, perché io lo interpreto così, come capacità di giudizio, ma invece da quello che lei ci sta dicendo è molto di più.
È molto di più. E appunto bisogna intendersi proprio sul fenomeno coscienza, per capire anche un pochino le parole di Teilhard, che parla, che dice che l'universo non era ancora niente in sé o già formava una nebulosa di coscienza. Allora forse la coscienza appunto va interpretata come relazione, e quindi delle energie che interagiscono fra di loro e che innescano dei processi di complessificazione, perché l'universo nasce da processi di complessificazione ed è in evoluzione, è in cambiamento l'universo.
Scusi, a livello di battuta, stanno cominciando gli esperti a modificare i vocabolari che abbiamo, che avremo a disposizione nel prossimo futuro?
Gli esperti stanno pensando che bisogna fondare una nuova fisica, perché quella che abbiamo è insufficiente a spiegare ciò che osserviamo. Quindi prima di arrivare ancora a un dizionario nuovo, c'è proprio da costruire delle teorie nuove.
Saranno sempre molto indietro comunque nelle nuove definizioni.
Sì. Ma difatti un problema dei nostri tempi è di dare delle definizioni nuove, di ridefinire le parole. Perché i significati che stanno dietro le parole non hanno più una rispondenza completa e totale con la realtà.
Io conoscevo il termine resilienza dalla meccanica, resistenza di materiali, eccetera, tecnologia. Recentemente ho sentito l'uso del termine resilienza applicato in un altro settore e l'utilizzo della parola è completamente diverso.
Certo, sì. Ma poi basta pensare ai concetti di libertà, di democrazia, di amore, di condivisione, no? Sono tutte cose che tristemente oggigiorno vanno ridefinite. E quindi c'è proprio un problema di linguaggio, ma il problema di linguaggio è comunque secondo a una visione, diciamo così, intellettuale perlomeno, no? Il problema della visione, adesso mi viene da dire, è però tipicamente un problema spirituale, perché noi siamo arrivati a dire cervello, mente, coscienza, consapevolezza, dopodiché c'è la spiritualità, ma intendendo la spiritualità come un tratto intrinseco, caratteristico dell'uomo. Enzo Bianchi definisce l'uomo capax Dei, capace di Dio, capace di concepire l'idea di Dio e quindi capace di esercitare la spiritualità, che è un suo tratto caratteristico. Al di là del pensiero riflesso esiste la dinamica spirituale, che ognuno di noi è in grado di esercitare se ha voglia di mettersi. La può esercitare in maniera sicuramente laica, perché è un momento, la spiritualità è un momento di silenzio e di contemplazione. Il silenzio è indispensabile per eliminare il rumore, per arrivare a quella tranquillità che permette al cervello di ragionare, di collegare gli elementi fra di loro e di contemplare la realtà. Il risultato di tutto questo è una visione, cioè un guardare in maniera più larga, più profonda, più ampia, sempre questa benedetta realtà. Ci può essere una visione laica che permette di comprendere meglio la realtà fisica, o diciamo così, il contesto all'interno del quale si vive, ma ci può essere invece una visione nettamente, vorrei dire spirituale, ma fatta di relazione con lo Spirito Santo, quindi con l'energia che viene da Dio, e questo porta alla visione mistica, perché nel silenzio si percepisce il famoso spirito, che è una brezza sottile.
Oggi ancora, io forse dirò una stupidaggine, ancora è corretto pensare, come io ho sempre sentito, che se ti metti in silenzio lasci uscire, in un silenzio che duri quello che è giusto, lasci uscire quello che è dentro di te. È ancora valido questo concetto alla luce di tutte queste cose?
Sì, più che uscire si riesce ad organizzare un pochino meglio ciò che c'è dentro di noi. La definizione laica di mitezza, ma anche questo l'ho già detto, è lasciare, dunque la mitezza è l'unica potenza che lascia essere l'altro ciò che è. E in una visione cristiana, perché possa donarsi con amore, perché per donarsi con amore bisogna essere, e per poter essere bisogna avere la libertà di esserlo, e quindi ci va della mitezza che abbia la forza, appunto perché è una potenza, di non prevaricare l'altro, ma di lasciarlo essere, no? E quindi nel momento in cui si contempla l'essere, si ha una visione migliore di se stessi e della propria relazione con l'ambiente esterno e con gli altri. Questa è la visione laica delle cose. Ma la contemplazione di se stessi può invece portare a un superamento di se stessi, della propria realtà, E questo è il cammino di relazione evolutiva con Dio che ci è promesso dal Vangelo. Ed è un altro cammino ulteriore. Di nuovo è venuto fuori, secondo me, molto bene in quello che ha detto domenica Don Paolo. Questo cammino non è soltanto un cammino di perfezionamento individuale, ma deve essere un cammino condiviso, perché senza la condivisione, senza l'esperienza con gli altri e quindi senza questa dinamica di amore, non è possibile arrivare fino a quei punti, perché ci va anche molta energia per poter esercitare quella potenza di mitezza, e questa energia è precisamente l'energia di amore, che a sua volta è un'energia riflessa. Perché se noi parliamo di amore in termini di riproduzione, abbiamo l'energia banale della sopravvivenza e della riproduzione. Ma se parliamo di amore in quanto forza unitiva, come arriveremo poi a leggere qui, delle diverse monadi per arrivare all'unità in Dio, ecco, se parliamo di questa energia qui, allora questa energia ha bisogno della coscienza riflessa, della consapevolezza intera della persona, e quindi esiste solo in ambito di coscienza riflessa, ed è a sua volta un'energia riflessa, perché data agli altri ritorna arricchita su di noi, è una dinamica, e quindi un pochino differente da altre di cui parlavo prima. In questo senso qui, allora, quello che diceva, e in questo senso qui va esercitata la spiritualità, cioè questa nostra capacità intrinseca tipica degli uomini. Perché di nuovo anche uno scimpanzé arriva a una certa coscienza riflessa. Gli scimpanzé addestrati in laboratorio sono in grado di usare tra i 300 e i 600 simboli, che sono la base di un linguaggio di comunicazione con l'addestratore. Quindi nella loro semplicità, ma cominciano a passare appena appena il livello della coscienza riflessa e sanno riconoscersi. L'uomo è andato molto oltre questo livello qui, e l'andare molto oltre l'ha portato vicino al passaggio della soglia della spiritualità, che è un'altra caratteristica intrinseca che si è sviluppata al suo interno.
Una domanda,
sì,
diciamo, per riportarsi non terra a terra, ma in qualche maniera, diciamo, al passato, al presente, in tutta questa visione, il discorso del peccato dove va a finire?
Il discorso del peccato va a finire nell'infedeltà rispetto alla realizzazione delle proprie potenzialità. Se io ho delle potenzialità che non esercito, ritorno a uno stato più primitivo anziché a uno stato più sviluppato, no? Se io non esercito la mia coscienza intera, ma mi accontento neanche di quello che fanno gli scimpanzé, ma delle scimmie ancora più primitive, allora veramente siamo davanti alle dinamiche di sopravviva il più forte. E questo è un peccato rispetto alle proprie capacità invece interpretative, alle proprie capacità di amore, alle proprie capacità di esercitare il cammino spirituale. Allora il peccato è un'infedeltà a se stessi e alla realizzazione di sé, che alla fine mi porta ad allontanarmi dalla strada che porta alla comunione con Dio. Perché se mi degrado non ho più gli strumenti per entrare in relazione evolutiva. E questo diventa anche un peccato nei confronti di ciò che ci è offerto. Dio, che è un attrattore, che ci dice venite a me, e io dico troppo faticoso, me ne vado da un'altra parte. Quindi rifiuto una relazione, rifiuto di sviluppare una relazione, così come rifiuto di sviluppare le mie potenzialità. E questo diventa un peccato, diventa una sorta di morte spirituale, perché è una regressione progressiva, almeno. Se non convince, ne parliamo insieme.
Cioè il fatto di sviluppare la propria capacità significa, da un lato, la dipendenza da un proprio sforzo, e l'altro la dipendenza dal livello di ciascuno.
Dal
livello di comprensione, di intelligenza, mettiamoci dentro tutto, di ciascuno. Quindi, non so, il povero mafioso si comporta in certa maniera perché è condizionato dall'ambiente in cui è cresciuto, quindi lì può realizzare solo certe cose e non certe altre. Chi invece vive in un ambiente diverso ha delle responsabilità diverse, ma a quel punto lì non, dal punto di vista morale non ci serve più una relazione con la capacità dello sviluppo, perché si tiene conto del condizionamento di ciascuno, cosa che invece in questa visione qui non mi pare che ci sia.
Sì, ma a questo punto bisogna dire che è una questione di etica, intendendo però l'etica come scienza degli ambiti e dei riferimenti. Quindi se io mi metto in ambito di coscienza riflessa, devo leggere la realtà con le chiavi di lettura della libertà e dell'amore. Se io rifiuto queste chiavi di lettura perché trovo più convenienti gli strumenti che mi permettono di realizzare la sopravvivenza e la riproduzione, regredisco a un'etica precedente, più primitiva, che è l'etica biologica. All'interno dell'etica biologica, la sopravvivenza la realizzo con dinamiche di potenza. E quindi io, che sono Rina, dico che quell'infame deve morire perché mi taglia la strada, e la mia volontà di potenza viene conculcata. Per diventare più potente possibile, io devo mettere in piedi una struttura che è la mafia, no? E per rendere efficiente questa struttura devo capire la necessità di infiltrare gli strumenti di potere di uno Stato democratico. Quindi la mia idea è condizionata dalla mia etica, che è un'etica biologica di potere e di sopravvivenza trasformata in quelle dinamiche. Oggigiorno, mi spiace il riferimento, ma si parla di Olgettine e di Ruby Ter, no? Il terzo processo su Ruby per corruzione in atti giudiziari. Una volontà di potenza si è accompagnata in maniera chiarissima a una volontà di iperriproduzione. Io, che sono iperpotente, mi circondo di ancelle, no? Che mi richiamano l'idea della potenza riproduttiva, e le due cose vanno perfettamente insieme. Ma a questo punto non siamo più davanti a degli uomini, ma siamo davanti a degli alci, o che ne so quali animali, che lottano fra di loro per il possesso dell'arem. È una dinamica biologica quella, che non ha più nulla a che spartire con una dinamica di persone dotate di coscienza riflessa. È una regressione, in questo senso è un peccato. Se invece io mi metto nell'etica della consapevolezza, ho bisogno, per esprimere la mia consapevolezza, di libertà, ma ho bisogno di energia, che è l'energia d'amore. E allora le dinamiche cambiano. Se poi mi metto nell'ambito della conoscenza, di un'etica della conoscenza, come diceva Jean Monod, allora dovrò occuparmi di intuizione scientifica e di emozione artistica per poter conoscere, altrimenti, cioè, non mi serve più la dinamica di potenza dell'etica biologica, sono su un altro piano, e all'interno di ogni piano ho una coerenza interna. Poi posso peccare rispetto a quel piano e a quella coerenza e tornare indietro. Poi è compito mio recuperare e andare di nuovo avanti. Ma è in questo senso, perché ho dei riferimenti che mi condizionano, dei riferimenti scelti, no? E in effetti la primitività del discorso di Riina che si è sentito in questi giorni è coerente con la primitività lì, con l'etica biologica. Etica biologica, di nuovo, che tipicamente esorcizza la capacità di consapevolezza, che è destabilizzante, esorcizza questa capacità di consapevolezza costruendo una religione. Difatti i mafiosi sono assolutamente religiosi, hanno dei riti al loro interno di affiliazione che sono religiosi, prendono delle immagini sacre, ma anche questo è coerente con la rimozione della consapevolezza e con lo spostamento della consapevolezza su una sacralizzazione che porta a questi riti religiosi di affiliazione alla mafia. Cioè, bisogna proprio sempre un po' capirsi in che contesto ci si muove, e allora forse le cose piano piano si chiariscono anche.
Tornando al concetto di visione, che mi pare molto interessante, per gli altri erano come gesuita, quindi lui probabilmente aveva una visione di tipo religioso, ma era anche uno scienziato. Le due visioni, quella religiosa e quella scientifica, coincidono o hanno niente a che fare?
Non sono in contraddizione le due visioni, perché entrambe, quella religio, diciamo quella spirituale e quella scientifica, perché entrambe camminano nella direzione del decodificare la verità, la realtà. Scusate, quindi sia la scienza che la spiritualità camminano nella direzione di decodificare la realtà. La realtà non è semplice, è complessa. L'abbiamo visto, materia ordinaria, materia oscura, energie, Big Bang, ce n'è di tutti i colori, no? Quindi la realtà è complessa. Decodificare la realtà significa capire di più. Come lo capisco, come riesco a capire di più? Beh, col metodo scientifico, che porta poi a una razionalizzazione di quello che intuisco. Ecco perché la conoscenza ha bisogno dell'intuizione scientifica, ma anche il cammino spirituale. Il cammino spirituale mi permette di emozionarmi davanti all'immenso Ungaretti e di tradurre in segno artistico quella che è la mia emozione, per cercare di tradurre. Quindi il segno artistico è un modo per rendere comunicabile la mia emozione, che discende da questa visione molto ampia sulla realtà. Ora, la verità e la realtà coincidono. Se Dio è verità, Dio è anche realtà. E quindi se spiritualmente, se scientificamente io indago sulla realtà, o prima o dopo queste indagini si incrociano, perché indagano sul medesimo fenomeno. Poi il fenomeno della realtà è qualcosa di gigantesco, noi abbiamo delle schegge di verità decodificate, no? Ma non è che siamo lontane, sono due modi diversi di indagare la realtà. Certamente le due visioni si completano a vicenda. Il riduzionismo è stato anticipato dai cubisti, da Picasso, da tutta di questo movimento pittorico e artistico, pensiamo alla dodecafonia, tutte queste cose qui, che hanno smontato l'immagine. E questa emozione artistica che buttava davanti alla gente queste immagini distorte, ci diceva che la scienza piano piano ci stava portando a Jean Monnet e a tutto il resto che abbiamo visto. Quindi l'emozione artistica precede l'intuizione scientifica. Ma perché la precede? Perché l'emozione artistica crea un clima culturale. La visione dell'artista che dice che l'arte vive in me, non io vivo l'arte, ma l'arte vive in me, la visione dell'artista porta al sorgere di emozioni. Le emozioni artistiche tradotte in tratti artistici, e quindi in opere artistiche, creano un clima culturale. All'interno del clima culturale l'intuizione scientifica si fa strada e porta alla formalizzazione razionale di nuove teorie.
Quindi, scusi, l'artista quindi è un mezzo?
È un mezzo, un'antenna.
Antenna ricevente e trasmittente.
Ah, certo. Cioè, la sensibilità artistica, più l'artista è sensibile e più riesce a percepire cose, no? Perché si fanno questi padelloni enormi, i radiotelescopi, ne hanno fatto adesso uno in Sardegna che è quasi 60 metri di diametro, perché è un'antenna sensibilissima e quindi riesce a cogliere. L'artista è la stessa cosa.
Per quello che Dostoevsky scrisse, le cose belle salveranno il mondo.
Eh beh, certo, perché permettono di capirlo, la bellezza sicuramente. È così. Se io nego tutte queste dinamiche e mi traggo fuori, ho peccato nei confronti di, e mi sto riducendo a chissà che cosa, no? Ritorno al meravigliarsi, non ritorno allo scontato e alle dinamiche fisse di potere, ritorno al meravigliarsi e quindi al porsi davanti alla bellezza e scoprire quanto Dio è bellezza, e quindi questa antenna artistica che si mette in relazione con la bellezza riesce a tradurre qualcosa di Dio. È proprio una questione di climi, di energie che si scambiano le une con le altre. E dopo tutto questo discorso forse si può riprendere la frase di Teilhard: l'universo non era ancora niente in sé, o non era ancora niente in sé, o già formava una nebulosa di coscienza. Dei significati delle relazioni, delle energie che interagiscono e che piano piano vanno costruendo qualcosa. Qualcosa che, va bene, è il pensiero riflesso per complessificazione, eccetera, eccetera.
Diciamo, però quella coscienza lì non potrebbe essere descritta meglio come spirito, visto che non è la coscienza dei neuroscienziati che è emersa dalla complessità.
La coscienza riflessa?
No, la coscienza della nebulosa di
coscienza. Ah, beh.
Che è un po' in linea con quello che pensavo che ricordo.
Sì, possiamo, dal mio punto di vista, dire un sì un po' stiracchiato, però potrebbe essere quello, perché se ci mettiamo in un'ottica un pochino più biblica, l'energia di Dio che fa che le cose si facciano, secondo Teilhard, ha dato il là e ha messo questa energia unitiva in gioco. Ed è forse questo che ci vuol dire Teilhard quando parla di unione creatrice, no? Questa energia unitiva che ha fatto in maniera che l'universo poco per volta sia venuto fuori. Allora sì, ci sta poi l'idea spirituale. Allora riprendiamo il prologo di Giovanni, a questo punto, il Verbo, che è di nuovo, in realtà mi dicono i teologi che non è verbo, è parola. Però io trovo Verbo più ricco, più profondo, il più significativo.
Verbo era parola, non era...
Prego?
In latino Verbo era
sì,
parola,
beh,
era
certo.
Verbo italiano.
Sì, 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 certo. Filologicamente
il
così.
Il greco, insomma.
Però io personalmente sono affascinato dal termine Verbo, perché nella nostra idea di parola Verbo ci sta l'azione, l'agire, è quello che dà il movimento, no? E allora il Verbo ha pronunciato le parole "si facciano le cose" e ha dato questa energia, ha dato questo inizio e ha cominciato l'energia unitiva a far sì che dal nulla qualche cosa venisse fuori. Questo come ragionamento teorico, poi è chiaro che non è che abbiamo delle prove concrete, e poi anche un atto di fede. Adesso non so se posso ancora leggere, dunque sono le 10, qualcosina possiamo ancora fare, quindi. Dunque ne leggo un altro pezzettino di Teilhard. Nel mondo materiale le monadi uniscono poco e male, ecco perché sono così smisuratamente stabili in confronto ai viventi propriamente detti. Presso gli animali le monadi uniscono di più, abbastanza per essere molto fragili, troppo poco per resistere alla degradazione che le attende al varco. Solo nell'uomo lo spirito unisce attorno a sé l'universalità dell'universo in modo così perfetto da far supporre che, malgrado la dissociazione momentanea del suo punto d'appoggio organico, nulla potrebbe più distruggere il vortice di azione e di coscienza di cui è il centro sussistente. L'anima umana è il primo punto di appoggio definitivo a cui possa aggrapparsi il multiplo sollevato verso l'unità dalla creazione. Nel mondo materiale le monadi uniscono poco e male. Una pietra è una monade, un insieme di atomi sta lì. Se non viene un terremoto la troviamo lì dopo 100.000 anni, è ancora in quella posizione. E per questo, siccome si uniscono poco e male alle altre pietre, sono smisuratamente stabili, come dice Teilhard. Invece presso gli animali le monadi uniscono di più, abbastanza per essere molto fragili. Pensiamo alle cellule che si uniscono fra di loro, queste monadi che vanno ad unirsi. È certo che sono fragili, perché il corpo funziona grazie alla relazione e all'associazione di moltissime parti. È abbastanza facile rompere le relazioni. E rompendo la relazione il corpo si degrada. Soltanto nell'uomo lo spirito unisce attorno a sé l'universalità dell'universo in modo così perfetto da far supporre che, malgrado la dissociazione momentanea del suo punto d'appoggio organico, nulla potrebbe più distruggere il vortice di azione e di coscienza di cui è il centro sussistente. Quindi il corpo, che è il corpo umano col suo cervello, che è questo punto d'arrivo dell'universo, secondo Teilhard, Prego.
Il corpo è il punto d'arrivo?
Il punto d'arrivo dell'universo, no? L'universalità dell'universo, rilego un attimo, solo nell'uomo lo spirito unisce attorno a sé l'universalità dell'universo in modo così perfetto da far supporre che nulla potrebbe più distruggere il vortice di azione di coscienza di cui questo corpo è il centro sussistente. Quindi la complessità del corpo umano e della mente, del cervello umano, ha avviato questo vortice di azione e di coscienza. È quello che dicevamo prima, no? La conoscenza tramite l'emozione artistica, l'intuizione scientifica, la spiritualità tramite la contemplazione e il silenzio. Si arriva a un vortice così potente di azione e di coscienza che passa attraverso il corpo, che nulla lo potrebbe distruggere, anche se il corpo alla fine si degrada. L'anima umana, dice Tegar, è il primo punto d'appoggio definitivo a cui possa aggrapparsi il multiplo. Quindi la molteplicità degli elementi che costituiscono l'universo, dagli atomi, le molecole in su, trovano nella coscienza riflessa dell'uomo, nell'essenza dell'uomo, in questa anima umana, trovano un punto d'appoggio, di aggancio definitivo, perché la coscienza riflessa dell'uomo è una soglia, è un passaggio, è un punto di riferimento. E il multiplo che si solleva verso l'unità trova precisamente nell'uomo questo punto di aggancio definitivo, un primo punto d'arrivo definitivo. Dice Teilhard, attorno a noi nell'universo le cose sono arrivate a questo punto. Come una sfera il cui raggio parte da innumerevoli centri, il mondo materiale ci appare oggi come sospeso alla coscienza spirituale degli uomini. È un pochino quello che vi dicevo prima, che dopo la coscienza riflessa c'è, chiamiamola come dice Teilhard, la coscienza spirituale. È il passaggio successivo. Che cosa ci insegna l'unione creatrice sull'equilibrio e il futuro di questo sistema? Ci avverte formalmente che il mondo che noi vediamo è ancora profondamente instabile e incompiuto. Instabile perché i milioni di anime, viventi o scomparse, incluse oggi nel cosmo, formano un multiplo oscillante che ha bisogno meccanicamente di un centro per stare insieme, incompiuto perché la loro stessa pluralità, mentre rappresenta una debolezza, costituisce anche una potenza e una speranza d'avvenire, l'esigenza o l'attesa di un'ulteriore unificazione nello spirito. Pertanto, spinti dal peso dell'evoluzione passata, eccoci costretti a guardare più in alto di noi uomini verso realtà spirituali. Mi riaggancio all'idea di peccato, dove Teilhard ci dice: eccoci costretti a guardare più in alto di noi uomini verso realtà spirituali. L'abdicare a questa nostra tensione vuol dire appunto peccare, ma vuol dire anche capire che al di là della consapevolezza del pensiero riflesso c'è la realtà spirituale. Prego.
Forse sono fuori tema, ma stavo pensando adesso, di seguito le sue parole, che senso avrebbe l'universo se non ci fosse più l'uomo? E mi riallaccio a una frase, a un concetto che ha espresso Eugenio Scalfari, non so se nel penultimo libro Mi misi per l'alto mare aperto o quello che viene dopo, dove dice: con la morte più o meno, con parole più belle, con la morte dell'uomo muore il concetto di Dio. Cioè che io forse
fino a 10 minuti fa lo leggevo in un certo modo, adesso lo sto leggendo in un altro. Cioè, se non ci fosse l'uomo sulla terra e in questo universo, come si potrebbe configurare la presenza di Dio e tutto quello che è connesso? Adesso io mi sto esprimendo malamente, però non so se è solo l'uomo in definitiva.
Beh, Dio c'è, esiste, è il vivente.
Ecco, però se non ci fossimo noi, gli animali da soli e tutto il resto non conterebbe, in un certo senso non conterebbero.
No, gli animali, un cane non si mette a contare le stelle, ulula la luna magari, ma le stelle no.
Ci siamo noi perché c'è Dio. Cioè non è che se non ci siamo noi e non c'è più Dio.
No.
Noi ci siamo perché c'è lui che.
Quel pensiero che si fa, secondo me, come io l'ho letto malamente, andrebbe letto con più finezza di ingegno di pensiero.
Può darsi, ma comunque certamente Dio è una realtà ontologica che esiste ed è vivente, nel senso che vive di per sé, è la fonte e l'origine della vita. E probabilmente vive in un mondo a più dimensioni della nostra, del nostro mondo. Certamente attraverso l'uomo c'è la possibilità di esprimere una relazione evolutiva nuova, che non è possibile esprimere con la materia nuda e cruda prima di complessità. Di complessità avanzata, spinta, no? L'universo esiste di per sé, ma di per sé sarebbe inconsapevole a se stesso, e quindi esisterebbe ontologicamente, ma non esisterebbe, perché nessuno dice al sole che esiste, lui non può saperlo. La comparsa della coscienza, la presenza dell'uomo, è quella particolare fenomeno che dà il nome alle cose e che dice alle cose che esistono.
Quindi la coscienza è divina.
Non è divina, è uno strumento per permettere l'espressione. Perché abbiamo distinto prima i quattro livelli: cervello, mente, coscienza, consapevolezza. Ma sappiamo che esiste un quinto livello tipico della struttura umana, che è il livello spirituale. Attraverso il livello spirituale, la visione, tutto quello che abbiamo detto prima, io posso entrare in relazione evolutiva di cambiamento con Dio, che si è rivelato e che si è offerto a noi quale attrattore naturale di ogni coscienza riflessa. E Dio all'inizio ha detto come verbo che le cose si facciano, perché evidentemente nell'universo c'è bisogno di più coscienza, e l'uno che è Dio, questo elemento unificatore, ha bisogno di monadi, come dice Teilhard, come definisce Teilhard, che non siano pietre, ma come stavamo leggendo, che siano frutto di relazione, che siano consapevoli, per poter ampliare la base di consapevolezza e per rendere l'uno probabilmente più forte, perché più unità di coscienza che entrano in relazione tra di loro con l'energia dell'amore rendono più forte, più stabile l'uno. Prego.
Più bello.
Altrimenti Dio non sarebbe venuto a dirci: io esisto, vedete un po' qua, che vi trasfiguro. Evidentemente c'è una logica, una dinamica molto più grande di noi. Non tutto vi è stato detto, perché non tutto siete in grado di capire. Ma all'interno di questa dinamica più grande di noi siamo necessari. E quindi ci viene portato l'annuncio cristiano di salvezza.
È l'uomo, l'uomo. L'uomo, l'uomo.
L'uomo attraverso l'uomo, eh? Perché l'uomo è molte cose. L'uomo è un sistema, è una complessità l'uomo. Prego.
Si può dire che lo scopo ultimo, o meglio la finalità ultima, della vita umana e dell'universo coincidono? Nel senso che l'universo non avrebbe senso se non ci fosse voi.
Sì. Se, nell'universo probabilmente ci sono altre consapevolezze a livello nostro in forme diverse.
Se perché... di uomo, diciamo.
Certo, parliamo di sistemi di, consapevoli.
Quello di cui parlava San Giovanni del Prologo, ecco, tanto ecco, per il
tempo. Ecco. L'universo è necessario per la comparsa dell'uomo, e l'uomo è necessario per dire l'universo che esiste. C'è una relazione biunivoca, insomma, tra i due, eh? In quel modo lì. E però questo ci dice che attraverso la materia esiste la spiritualità. Quindi non è che possa esistere la spiritualità umana, perché il vivente è una realtà altra, Dio è una realtà altra. Ma la nostra capacità di spiritualità, che è il quinto livello, esiste attraverso la materia. Se ci fosse soltanto un plasma di particelle, non esisterebbe una struttura spirituale in grado di instaurare un cammino, una relazione evolutiva con Dio. È attraverso un corpo complessificato che passa il cammino spirituale. E il cammino, la potenzialità spirituale è una cosa unica, connaturata al corpo. Il nostro corpo esprime queste cose qua. Ma sono cose talmente grandi che il corpo, come diceva Teilhard, è il primo punto d'appoggio di queste cose, che comunque vanno avanti ed esistono anche quando il corpo, poverino, passato un certo numero di anni, si degrada. Ma sono comparse delle realtà più grandi del corpo attraverso il corpo.
Però se la coscienza è una funzione emergente dalla complessità, nel momento in cui la complessità si distrugge, quella coscienza lì dovrà finire.
La mente sicuramente finisce, e probabilmente anche le coscienze di primo livello cosiddette. Se leggete i libri di Edelman, lui distingue la coscienza di primo livello, quella di secondo, che è quella riflessa, e poi si parla di un terzo livello, che è quello poi morale, etico, eccetera. Però sì, certi livelli si perdono, ma certi altri no. E l'uomo è una soglia che va raggiunta e poi passata.
E poi?
Passata.
Per arrivare dove?
Noi dobbiamo andare oltre noi stessi, perché arrivare a essere noi stessi in maniera intera è soltanto il bambino che è arrivato a laurearsi. Cosa ha fatto? Ha costruito l'inizio della sua vita. Ha fatto solo quello che doveva fare. Non è che sia arrivato chissà dove con la laurea, no? Ha costruito, di lì in avanti deve andare oltre la laurea e ad affrontare tutta l'altra vita. Analogo per l'uomo. L'uomo non vive per mangiare, per riprodursi. Vive l'uomo, vive per passare la soglia di sé, per andare oltre se stesso. E per andare oltre se stesso ci va esercitando la sua capacità spirituale, che è assolutamente connaturata. Dove va l'uomo esercitando la sua capacità spirituale? Beh, possiamo dire che arriva alla visione, no? Come si diceva prima, pratica l'ascesi, praticando la sua potenzialità spirituale. Ma una volta che è arrivato alla visione, l'uomo arriva da nessuna parte, perché poi il suo corpo si degrada e scompare, a meno che il vivente non attragga a sé questo uomo che è arrivato all'ascesi, alla visione e alla capacità di percorrere il cammino della relazione evolutiva con Dio. Allora va da un'altra parte, altrimenti rimane di qua.
Beh, ci va in che senso, con che cosa? È lì che mi sembra che ci sia questo
stacco. Beh, certo, c'è uno stacco tra la nostra.
Perché prima si dice, si parte dalla materia, c'è la complessità, si complessifica sempre di più, si arriva alla coscienza, ma che è sempre il risultato di tutto quello che c'era prima, però poi a un certo momento all'improvviso c'è qualche cosa che supera, trascende tutta la materia che, su cui è stato costruito. Se anche la materia sparisce o si trasforma, questo resta.
Certo.
Però è un questo che non si capisce da dove emerge.
Ma quando noi cominciamo a parlare di coscienza, non stiamo già più parlando di materia, ma stiamo parlando di processo.
Sì, però è come il discorso della cellula, il modello della fabbrica,
okay.
Il momento in cui si spegne,
okay.
Si deve dire energia, sì. La fabbrica, il processo non c'è più, resta la fabbrica,
certo.
Ma non c'è più vita, e in questo caso non ci serve.
Esiste un mondo che si chiama Flatlandia, dove gli abitanti di quel mondo riescono a muoversi solo in due direzioni, la profondità e la larghezza, e sono assolutamente piatti perché non hanno la terza dimensione, ma ne hanno soltanto due. Se questi signori potessero essere tratti alla terza dimensione, vivrebbero un mondo completamente diverso, un'esperienza completamente diversa, con delle caratteristiche completamente diverse. Ma gli abitanti di Flatlandia continuano a stare in Flatlandia perché non sono in grado di concepire il mondo a tre dimensioni, perché loro sono a due dimensioni. Siamo noi che siamo in grado di guardarli e di metterci in relazione con loro e di dire: vi prendo e vi porto fuori dal vostro mondo a due dimensioni, vi porto nel mio a tre. Ma il mondo a tre dimensioni è ancora mortale, cioè non ha ancora quella perfezione completa che permette alla relazione tra monadi di potersi mantenere per tempi molto lunghi, e questa relazione si disfa. Chi ci dice che in un mondo a cinque dimensioni, perché poi noi in realtà con il tempo e lo spazio-tempo, dopo Einstein, ne abbiamo quattro, che in un mondo a cinque dimensioni non succeda quello che succede al mondo a due quando arriva in relazione con noi. Il mondo a cinque dimensioni ci prende, ci trae dalle nostre tre e ci porta in una realtà ulteriore e diversa. E questo mondo a cinque dimensioni si è rivelato e ha detto: non temete, perché tramite me c'è una vita ulteriore. Mistero, atto di fede, tutto quello che si vuole. Però la rivelazione c'è stata.
Sì, ma su questo sono anche d'accordo. Il problema che, diciamo, mi pongo è che se si parte dall'idea che in Flatlandia gli esseri lì ci sono, ma hanno qualche cosa che può anche andare nella terza dimensione, allora quel qualche cosa va. Ma se invece partiamo dall'idea che c'è la materia, e sempre materia è, e attraverso la complessità della materia nasce una funzione diversa, più complessa, che è la coscienza, ma sempre basata sulla materia, e se la materia resta in Flatlandia e non ne esce, non riesco a vedere che cosa esca nella terza dimensione.
Si dice anche che è la mente che muove il corpo, ma è la coscienza che muove la mente ed è lo spirito che muove la coscienza. Cioè ci sono, e questa è proprio anche un po' la teoria della complessità, dove ci sono degli ambiti progressivamente più ampi che contengono quelli meno evoluti, chiamiamo, diciamo così, no? E che hanno rispetto ai meno evoluti delle potenzialità sempre maggiori. Il processo di complessificazione è questa cosa qua, per cui Teilhard poi arriverà a parlare di noosfera, sarà poi la noosfera che muove tutte le spiritualità, tutti i cammini spirituali. Cioè esistono dei processi ulteriori che vanno al di là della nostra esperienza fisica, che comunque sono in grado di modificare l'esperienza fisica, di intervenire sull'esperienza fisica e di trasformarla. La trasfigurazione del Monte Tabor o è una favoletta, è una fantasia, o è la dimostrazione che questi signori della quinta dimensione, permettetemi l'esempio, sono in grado di prendere la nostra materia e di rigirarla di sotto in su. Quindi l'esperienza della degradazione della materia come ce l'abbiamo noi è un'esperienza parziale riferita a questo mondo qui, ma energie maggiormente complessificate rispetto a quelle che hanno dato origine al nostro corpo. Ricordo che la vita è un flusso di energie e di informazione. Queste energie molto più complessificate hanno costruito probabilmente un tipo di vita diverso da quello che concepiamo noi con gli amminoacidi, le proteine e gli atomi di calcio, ecco. Però di questa realtà noi abbiamo un'esperienza parziale con quello che ci è stato mostrato nel Vangelo. Poi, in realtà, ognuno è libero di dire che il Vangelo è vero e falso, è una favola, tutto quello che si vuole.
Anche perché noi a livello scientifico parliamo di dimensioni, ma spazio e tempo probabilmente non ci sono quando non c'è materia. Perché all'origine, con il Big Bang, era tutto compreso in quell'enorme...
In effetti il Big Bang
il tutto è stato, in niente,
ma è stata un'esplosione di spazio,
è lì che si è creato
lo
spazio e il tempo.
È una cosa strana lo spazio, in effetti, perché sappiamo che secondo l'idea di Einstein lo spazio rappresentato come un piano, e la gravità diventa una deformazione dello spazio-tempo, e che ci sia una deformazione dello spazio-tempo dovuto alla gravità è stato dimostrato dalle cosiddette lenti gravitazionali, per cui un raggio di luce che arriva da galassie lontane passando vicino a un buco nero, perché è passato all'orizzonte degli eventi, cade nel buco nero e arrivederci, scompare. Ma passando vicino al buco nero, a questa grande massa dotata di una fortissima gravità, anche la luce viene deformata, il suo passaggio, il suo percorso viene deformato dalla gravità e si forma questa lente gravitazionale. Quindi in realtà le cose non sono tanto legate alla materia quanto a delle dimensioni, di cui una è lo spazio, e sono poi legate alle energie. In fondo tutte le nostre cellule esistono perché sono legate fra di loro e al loro interno da processi energetici molto, molto fini, da relazioni che vengono mantenute, da equilibri omeostatici, perché modificando le condizioni fisico-chimiche le cellule non riescono più a fare le loro reazioni biochimiche che le mantengono in vita. Quindi la stessa vita è qualcosa di sfuggente, ma è un'organizzazione dell'energia secondo la norma strutturale tenuta dentro il DNA. Ma questa energia che è opportunamente complessificata porta alla coscienza riflessa, dove la coscienza riflessa non ha una base fisica, ma è un fenomeno, un effetto, un processo che nasce da un'energia organizzata, e dove l'energia è qualcosa di sfuggente, che non si sa troppo bene che cosa sia. Sì, l'energia libera è quella, quell'entità che permette di produrre lavoro. Ah, bene, ok. Però non si va molto al di là di questa definizione. In ogni caso, la nostra vita fisica, il nostro corpo, è un'apparenza, è un effetto complessivo, no? Noi guardiamo il nostro corpo a queste dimensioni, ma se i nostri occhi potessero ingrandire, ci renderemmo conto che il nostro corpo è un insieme di elementi che interagiscono, e all'interno di quegli elementi c'è un insieme di proteine che interagiscono, un brodo di proteine che... E prima ancora, no?
E comunque il risultato poi di tutto è il pensiero.
Però attraverso questa materia compare, emerge il pensiero riflesso. E il pensiero riflesso, dalla complessificazione del pensiero riflesso, emerge la capacità spirituale. Quindi la capacità spirituale è un andare addirittura oltre la capacità di pensiero riflesso, è proprio andare un oltre. E quando io ho realizzato il mio cammino spirituale, incontro Dio e vado oltre me stesso in maniera completa e totale. È un'altra strada che mi porta in un'altra dimensione. Questo è controintuitivo, ma la meccanica quantistica è tutta controintuitiva, eppure funziona, esiste, c'è. Quindi dobbiamo fare attenzione a non legarci troppo all'immanenza del nostro corpo, ma a capire che è inserito in un flusso di energie, è un coagularsi di un qualcosa di un po' strano.
Il concetto di noosfera introdotto da Teilhard fa parte di quella cosa a livello informativo, oppure supportato comunque da energia? Noi sappiamo che per memorizzare dei dati abbiamo bisogno di un supporto magnetico che possano essere esportate queste informazioni. Volevo capire il concetto che aveva lui di noosfera.
Ma per lui l'idea di noosfera, salterà un po' fuori da quello che stiamo leggendo, era un po' la relazione tra i diversi pensieri, no? Quindi la comunione dei diversi pensieri dà origine a questa ulteriore sfera immateriale, che è la sfera del pensiero, ma dove si condividono non tanto delle informazioni, ma sicuramente dei significati, dove si condividono le emozioni artistiche di cui si parlava prima, che creano un clima culturale da cui nascono le intuizioni scientifiche e a valle le formalizzazioni razionali, filosofiche o fisiche, tramite il linguaggio della matematica, no? Poi, quindi essere all'interno della noosfera vuol dire essere all'interno di un flusso di pensieri. Il premio Nobel che possono aver assegnato quest'anno nella sulla fisica, che chiedo scusa della mia ignoranza, non so qual è, però questo premio Nobel che oggi è venuto fuori è nato all'interno di un clima culturale. È il primo che ha avuto quell'intuizione lì e che ha tirato fuori quella teoria. Voglio dire, il bosone di Higgs è stata, sì, forse a lui è andato questo Nobel, è stata una grande intuizione che è stata poi confermata da tutta una serie di esperimenti, da un lavoro gigantesco che è quello che è stato fatto a Ginevra. Ma tutto questo nasce da un clima culturale e viene provato e sviluppato da un altro clima culturale, all'interno di un altro clima culturale, che ha permesso di costruire l'acceleratore di Ginevra. L'acceleratore di Ginevra si chiamava LEP, quello originario. Il LEP è stato smontato perché col progresso delle idee, delle teorie, col progresso scientifico, si è costruito LHC, che ha un'energia, nello stesso anello dell'LEP, ha un'energia molto più grande, potenzialità molto più grandi, perché un pensiero e un clima culturale hanno permesso di costruire le tecnologie per ottenere questo risultato. E avendo costruito con tutto questo clima culturale quel risultato che è LHC, si è dimostrata l'intuizione di Higgs, che è vecchia di 40-50 anni. Questo vuol dire noosfera e condivisione del pensiero. Ma se la condivisione del pensiero scientifico-razionale ha portato a LHC, dove ci porta la condivisione di un altrettanto profondo pensiero spirituale, di una dinamica spirituale?
Con questa domanda ci interrompiamo. Se non andiamo avanti tutta la notte.
Sì.
Caro te.
Bene, io vi ringrazio.
Grazie a te. Grazie.